colonizzato. Poi dopo il suo giudizio sui nemici, il suo giudizio sui nemici. E questo è il centro di tutta la storia universale, e di visto di quest'ora che Dio ha creato il mondo, è l'ora della rivelazione della gloria, che Dio ha creato il mondo fuori di sé, ora a questo punto tutto il mondo ritorna a Dio. Stiamo lì in contemplazione e facciamo un'invocazione allo Spirito.
Spirito godi in te piagami vuota, glori in tu presto risolvere.
Allegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ecco, cerchiamo di entrare nel mistero della rivelazione della gloria. Dio che si mostra e si dona totalmente all'uomo, ed è in vista di questo momento che Dio ha creato il mondo, ed è nel momento della croce che il mondo esprime tutta la sua potenzialità negativa, oltre alla quale non può andare, e riceve il dono assoluto di Dio. E come testo di introduzione teniamo presente quello che disse Gesù a Nicodemo 3,14 Giovanni: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chi crede in lui abbia la vita eterna. Quel figlio dell'uomo innalzato è la croce, perché proprio è lì che vediamo come Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché il mondo non sia giudicato ma sia salvato per mezzo suo. Così in 8,28 Gesù dice: quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete io sono. Cioè è lì nell'innalzamento del figlio dell'uomo che conosciamo Dio. E ancora in 12:31-32 dice Gesù prima dell'ultima cena: ora è la crisi, il giudizio di questo mondo. Ora il principio di questo mondo sarà scacciato fuori, e io, quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. E lì ai piedi della croce nasce l'umanità nuova. E in certe pitture si presenta Gesù crocifisso con ai piedi una donna incinta. Perché proprio sulla croce Gesù è lo sposo, abbiamo già visto le nozze di Cana, la donna, la sposa è Maria che rappresenta Israele, che genera tutto il popolo nuovo, come dice Isaia 66, ma è possibile che in un istante una donna partorisca tutto un popolo? Pensava al ritorno di Israele dall'esilio, che è un rinascere, ma certo che è possibile. E qui difatti ai piedi della croce è partorito l'universo intero, vedremo. Ci fermeremo in contemplazione di tre scene stamattina, La prima scena è l'intronizzazione sulla croce e la seconda scena è quella da una parte dei soldati e dall'altra di Maria e delle donne e discepolo amato. E tra l'altro il particolare di queste scene, soprattutto dell'ultima, è che tutto avviene in tempo reale, cioè si dice il tempo narrante, il tempo che si impiega a raccontarlo è lo stesso tempo in cui avviene, che è un modo per dire che tu sei presente lì, è il tempo presente, avviene adesso. Ed è un po' come le icone, che non è che ti presenta una prospettiva dove tu sei fuori, ma la prospettiva rovesciata, cioè tu sei dentro, nel quadro, e sei guardato dal quadro. Allora leggiamo prima il versetto 16 e saltiamo il processo di Pilato, è molto lungo, il senso come davanti al Sinedrio Gesù ha detto: interroga quelli che hanno ascoltato sulla mia dottrina, quindi mette in questione tutti. L'unico a rispondere è Pietro e l'altro con lo schiaffo, e sono sacerdote, ha taciuto. Comunque tutti siamo chiamati a rispondere alla sua parola che abbiamo ascoltato. Quindi non è lui che è giudicato, ma è la sua parola che noi giudichiamo. È lui che noi giudichiamo, è lui che ci salva se lo accogliamo. E a Pilato che gli chiede: tu sei re? Ma certo che sono re, sono il re della verità, mentre tu sei il re della menzogna. E quindi c'è tutta la critica al falso modello di re che tutti ancora abbiamo, che il re rappresenta Dio in terra, è quello che domina tutto in mano, ogni potere, può dare la morte anche al fratello, anche io, ovunque non li obbedisca, perché lui ha ogni potere, è come Dio in terra. Invece quel Dio si chiama Satana, dice: io sono il re della verità. Ed è coronato re proprio con le spine, richiama l'apologo di Giudici 9, quando gli alberi della foresta andarono per chiedere un re e domandarono al fico, alla vite, all'olivo, non accettarono, e solo il rovo accettò di diventare re sugli alberi. Cioè, simbolo dell'uomo, noi l'unico che accetta di star sopra gli altri e dominarli, e noi vogliamo che sia così perché vogliamo un re che ci domini come tutti i popoli, ecco, l'unico a accettare è il più delinquente, che ci rappresenta tutti, perché quello può fare tutto il male che vuole ed è impune, è come Dio, insomma. Solo che Dio non fa così ancora adesso, non cambia nulla. Ci sono gli stati canaglia, per esempio, no? Che noi aggrediamo, ma gli unici a usare la bomba atomica degli stati canaglia sembra che sia stato solo uno, che è quello che chiama stati canaglia gli altri, per dar l'idea, e nulla è cambiato. Lui è venuto per il re della verità. E tutta la scena anche della croce è strutturata sulla scena di carnevale che viene fuori nel libro di Estere, la festa dei Purim, ed è più o meno il tempo di Pasqua, che era quando aveva stabilito di fare lo sterminio di tutti gli ebrei a Man con Assuero, e aveva detto: così ci prendiamo nelle casse 10.000 talenti, tutti i loro beni. E Ester riesce a capovolgere la situazione e a Man non si accorgeva, e allora fa dire il re Assuero, fa dire a Man: cosa faresti tu a uno che vuoi onorare? E allora lui dice: è uno che vorresti, lo metto in croce, eccetera. Insomma, a Man, senza saperlo, lui credeva di essere onorato lui perché aveva fatto la proposta, invece morirà in croce a Man e sarà salvo il popolo. Qui invece muore in croce il re e salva tutti i delinquenti. Che tutti abbiamo peccato, siamo privi della gloria di Dio e della vita per tutti. Questo è il vero re. È tutto un capovolgimento. Adesso vediamo l'intronizzazione. Faccio un rilievo solo qualche aspetto dell'intronizzazione, ma lo leggiamo. Presero dunque Gesù e portandosi, portando per se stesso, dice, la croce uscì verso il luogo chiamato Cranio, che in ebraico significa Golgota, dice, si dice Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due di qui e di là e del mezzo, il Gesù. Era scritto anche il titolo, aveva scritto anche il titolo Pilato, e lo pose sulla croce, ed era scritto Gesù il Nazoraio, Nazoreo, re dei Giudei. E questo titolo molti lessero dei Giudei, poiché era vicino il luogo alla città, il luogo dove fu crocifisso il Gesù, ed era scritto in ebraico, romano e greco, latino e greco. E dissero a Pilato i sommi sacerdoti: non scrivere re dei Giudei, ma che lui ha detto: io sono il re dei Giudei. Rispose Pilato: ciò che ho scritto, ho scritto. Ora, una cosa da notare, che le parole sono tutte pesate, è che esce 6 volte la parola scrivere, che richiama la scrittura, e alla fine ciò che ho scritto, ho scritto. La scrittura non può essere cambiata, cioè nel Cristo crocifisso c'è il compimento della scrittura, detto 6 volte, e la 7ª scrittura è quel corpo lì crocifisso, è quella, c'è tutta la scrittura in quel corpo, si compie ogni scrittura. Ed è scritto in ebraico, la lingua dei religiosi, in romano, in latino, la lingua dei potenti, e in greco la lingua dei colti, perché tutti i religiosi capiscono che mettono in croce Dio, perché tutti i potenti si accorgono di essere semplici potenti che ammazzano, e tutte le persone colte si accorgono di essere degli imbecilli che approvano il potere religioso e politico. Quindi è la sconfitta di ogni potere, e lui è il vero re, e lo scritto è proprio il comandante romano. E la scrittura non può essere cancellata, ciò che ho scritto, ho scritto. Tra l'altro, con i sistemi alta definizione che abbiamo adesso nelle foto, sono riuscito a trovare sulla sindrome anche esattamente il titolo della condanna, il Gesù Nazareno re dei Giudei, con la data Tiberio Cesare, l'anno e il giorno, e il nome Gesù Nazareno. Che interessante, e quella che l'ha scoperto, che è una paligrafa, siccome sa che tutti hanno obiezioni su questo, perché sa, gli studiosi, allora ha dato dei pezzettini di quelli scritti, e sono scritti in latino, in ebraico e greco, tra l'altro, ha dato dei pezzettini, perché lei era partita dall'ipotesi che i romani davvero facevano sul serio, cioè mettevano il titolo della condanna col nome e la data di cui si dava il corpo l'anno dopo, ed era il documento ufficiale che si metteva, questo lo si sa dalla storia, si metteva sul corpo della persona, poi dopo un anno andavano a trovare il corpo del loro e lo portavano nella tomba di famiglia, non si poteva prima dell'anno perché l'avrebbe contaminata. E lo stesso documento si poteva trovare in archivio, solo che Gerusalemme è stata distrutta. Facevano tutto regolare i romani allora, e ha dato a dei paligrafi di tutto il mondo, ma a dei pezzettini sparsi che non capissero di cosa si trattava, per dire di quando è questo scritto. La risposta unanime è: non è certamente prima di Cristo, non va oltre dopo il 40 di Cristo, ed è quella zona lì della Palestina, perché non sanno tutti i paleografi. Cioè, hanno un'informazione su tutti i modi di scrivere, che non posso sbagliare di fatto. Incredibile. Va bene. E faccio notare appunto semplicemente che il suo trono è il patibolo dello schiavo. Che non si poteva neanche nominare la croce tra i romani. Che infame è il suo trono, tutta la nostra infamia, tutto il male che noi facciamo, e ciò sopra cui lui regna, come colui che usa misericordia e amore per tutti e tutti redime. E la sua, ed è bello anche ciò che dice Giovanni, loro presero Gesù, è lui che si carica per sé, si porta per sé la croce. Vuol dire la porta a suo vantaggio, la vuol portare, perché portare questa croce per lui è la salvezza del figlio, perché salva i fratelli. È diverso dagli altri sinottici che parlano del Cireneo, eccetera, ma è lui che se la porta. E la porta per sé, dice, è mio vantaggio, non posso non portarla. Perché è la salvezza di tutti, era la traversa della croce. Vedete, Gesù ha sempre l'iniziativa nel Vangelo di Giovanni. E non è che noi vediamo lui, ma è visto tutto dal suo punto di vista. E uscì al luogo chiamato Cranio, il luogo dell'esecuzione, sta sulla porta della città, e il luogo dell'esecuzione è il luogo della dimostrazione del potere, luogo pubblico dove si ammazzano i delinquenti e dove il potere mostra il suo potere, può uccidere, dove normalmente i delinquenti non sono mai delinquenti, sono quelli che non piacciono al capo, quelli che vorrebbero essere come lui più o meno. Poi qualche volta qualche ladro di polli, ma no. E difatti i due con lui erano quelli che avevano fatto la sommossa assieme a Barabba. E la sua corte sono questi due delinquenti, che rappresentano tutti noi, che vorremmo diventare re, ma siamo falliti e finiamo in croce. Perché se diventi re metti in croce gli altri, poi a sua volta tu sarai ucciso quando perderai il potere. Che tra l'altro tutti i dittatori vengono sempre uccisi, se non li uccidi ritornano sempre fuori. Non per questo dico che vanno uccisi, non ci devono essere comunque. Vengono fuori perché è tanto il legame che hanno internazionale con tutti i delinquenti, che finché lui è vivo e deve star su anche lui, se no vai giù anche tu. Sono cose fatte per cooptazione. Golgota, il luogo del teschio, e lo spettacolo primo della storia è proprio il luogo dell'esecuzione capitale, dove il potere mostra la sua gloria, che può uccidere. Quindi il potere ti protegge, perché non ha ucciso te ma ha ucciso lui. Ti protegge da chi? Da se stesso, che non ti ha ucciso. È tutta una farsa il potere di la perversione di Dio. Tra l'altro, adesso non ci scandalizzano queste cose, ma sapete che fino all'Ottocento bruciavamo ancora le streghe, scusate. E quante, in nome di Dio, ma vi rendete conto? Non so come fa a esistere ancora il cristianesimo con queste cose. Mi diceva un prete mio amico che era andato in Svizzera a Lugano, dove suo fratello è vescovo, e andando in una parrocchia ha visto in solaio un archivio dei documenti del tempo di San Carlo Bolomeo della visita, e legge nel documento: oggi il nostro cardinale è stato molto clemente, ha solo bruciato 10 streghe e ne ha graziate 2, quando si sa che non esiste nessuna strega. È santo, grazie a Dio, vedi? Tanto per dire come i presupposti culturali che abbiamo sono superiori a qualunque verità rivelata. Come già avevamo accennato, no, che il santo re Davide, per un adulterio, un omicidio, vabbè, li perdoniamo tutto e preghiamo i suoi salmi ogni giorno. Avesse mangiato carne di cinghiale, una cosa innegoziabile, sì, no, sarebbe stato cancellato dalla Bibbia. Questi sono i valori innegoziabili, teniamoli presenti sempre bene. Cioè, perché i presupposti culturali sono superiori a ogni fede, perché è ciò con cui leggi anche la fede. Per questo bisogna convertirsi dai presupposti culturali, e per questo vedere questo qui come re, e che tutta la scrittura 6 volte lo mette, e ciò che ho scritto è scritto, e non si può cambiare, è descritto in tutte le lingue, religiosa, politica e culturale, perché sia la religione, sia la politica che la cultura sono una banda di mafiosi nel giustificare il dominio dell'uomo sull'uomo, e Gesù invece è colui che lava i piedi. Ma non è che stiamo parlando delle persone cattive, gli altri, cioè stiamo parlando di noi, che siamo uguali. Difatti li votiamo, vedrete che anche alle elezioni più o meno cambierà niente. Si spera qualche volta, speriamo. Va bene. Questa è la prima scena e contemplatela. Lì è il Nazoreo. Il Nazoreo, il Nazir, vuol dire di Nazareth anche, ma era messo perché richiamava il germoglio di Davide, il Messia. Gesù, Dio salva. Ed ha fatto dell'abominio del nostro male il luogo della salvezza, il figlio dell'uomo innalzato. Quella è la gloria di Dio, è il Re. E insiste molto sulle regalità, Giovanni, perché l'unico Re è Dio, e sulla maestà di questa gloria. Adesso vediamo la seconda scena. Cosa c'è attorno a quella croce? Ora dunque i soldati, dopo aver crocifisso Gesù, presero le sue vesti, accolsero le sue vesti, fecero quattro parti, a ciascun soldato una, e la tunica. Rimane sospeso il discorso e poi continua. Ora la tunica era senza cuciture, tessuta dall'alto tutta d'un pezzo. E si dissero l'un l'altro: non laceriamola, ma gettiamo la sorte a chi tocca. Così si compì la scrittura che dice: si divisero tra me e tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica gettarono la sorte. I sacerdoti da una parte fecero questo. Allora da una parte, scusate i sacerdoti, i soldati. Ecco, da una parte ci sono quei quattro soldati con il picchetto dell'esecuzione, rappresentano i nemici, quattro è il numero di totalità, sono i quattro orizzonti, i quattro punti cardinali. Anche per sé la croce è un simbolo particolare, nelle quattro direzioni che unisce l'alto al basso, l'occidente all'oriente, è un simbolo cosmico. Ecco, e ai soldati cosa tocca? Le vesti. La storia della veste è molto lunga nella Bibbia. Ricordate che veste aveva Adamo? Nessuna. Dopo il peccato, quando non accetta più se stesso, si fa delle foglie di fico, che più o meno tutta la nostra cultura è farci foglie di fico per nasconderci. Gesù ci fece delle tuniche di pelle, Gesù, Dio fece delle tuniche di pelle in attesa di darci le vesti del Figlio. La veste è il simbolo del corpo, è il corpo che uno vorrebbe avere, insomma. Lui è nudo sulla croce, ecco, della nudità regale. Lui è l'uomo perfetto, è il figlio di Dio, è Dio in terra, e noi abbiamo il suo corpo, rappresentato in questo caso dalle vesti, e ogni soldato ne tiene un pezzo. Le vesti erano i sandali, il copricapo, la cintura e il mantello. Il mantello è anche simbolo del regno. E poi qui parla della tunica, dice: e la tunica? E poi spiega come era fatta quella tunica. Era fatta tra l'altro come le tuniche dei sommi sacerdoti. Non si sa bene cosa sia, ma ci tiene a dire che era tessuta tutta ad un pezzo dall'alto. Dall'alto in Giovanni vuol dire molto qualcosa. Gesù è quello che viene dall'alto, nascere dall'alto, cioè vuol dire da Dio. Tessuta direttamente da Dio, quella veste. Quella non può essere rotta. Cosa vuol dire? Chi riceve il corpo di Cristo diventa figlio come Cristo, no? Quindi quei quattro nemici diventano figli di Dio, ricevono in dono il corpo del figlio e muore per loro. Però non si può dividere la veste, cioè ognuno è figlio se non rompe la fraternità. Se rompo coi fratelli non sono più figlio. È simbolo dello spirito questo, sarà come la madre, no? Spirito, abbiamo tutti l'unico spirito. Solo avendo un unico spirito possiamo avere chi i sandali, chi il berretto, chi la cintura, chi il mantello, non importa. Quindi è simbolo dell'unità e della pluralità e della Chiesa. Ognuno diverso, perché certamente è diverso il copricapo dei sandali, tranne che per chi ragiona coi piedi, è diverso il mantello dalla cintura, per il zona dal mantello, eppure siamo tutti figli, a una condizione, che non si rompa la fraternità, che abbiamo l'unico spirito, il simbolo della Chiesa. Tra l'altro questa è per i pagani, tra l'altro, poi vale anche per noi ovviamente, perché vedremo dall'altra parte. Quindi i primi eredi, questo è il giudizio di Dio, del corpo del figlio sono i lontani. Perché ai piedi della croce si è fatta l'unione piena dell'umanità. Cioè, i più vicini a Gesù sono i delinquenti pagani. I due delinquenti, appunto i malfattori. E poi dopo abbiamo da una parte i nemici e dall'altra il popolo di Dio e gli amici. Tutti diventano un unico popolo, 12, come il popolo di Israele. E poi che dice Efesini 2,14, che dice: Gesù è la nostra pace, colui che ha fatto dei due, pagani e giudei, un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era tra mezzo, cioè l'inimicizia, che era il muro della legge, annullando per mezzo della sua carne la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo di nuovo. Ormai è il nuovo Adamo, l'umanità nuova che è creata qui, facendo la pace per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia, cioè tutte le inimicizie, ma sempre distrutte dalla sua croce, perché la croce è tutto il male, e lui la prende su di sé, come detto prima quando beve l'aceto. Ed egli è venuto perciò ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini, e per mezzo di lui possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Quindi è la creazione del mondo nuovo, dove si abbraccia proprio tutto il male che c'è così. Pagani, giudei, soldati, crocifissi. E poi c'è adesso la scena che era all'altra parte e ci fermiamo. Prego.
La citazione che ha fatto adesso il muro.
E Efesini 2,14 seguenti. E quell'altra che un popolo se può nascere tutto in un istante, se è generata, è Isaia 66, versetto 7. Prima di provare i dolori ha partorito, prima che venissero i dolori ha dato la luce a un maschio. Chi ha mai udito una cosa simile? Chi ha mai visto queste cose? Nasce forse un paese in un giorno, una nazione in un giorno? Può un popolo essere generato in un istante? Sì, proprio qui. Appena, eppure Sion, appena sentite i dolori, Sion sarà Maria, la Vergine Madre, ha partorito i figli, eccetera. Cioè, è l'atto creatore di Dio questo al quale assistiamo, in tempo reale, in Giovanni. Vedete che grande elaborazione ha saputo fare di questo testo, che poi è comune agli altri. Adesso vediamo la terza scena. in questa mattina, lì terminavano i sacerdoti, comincia per S in greco, poi c'è dentro il T, stratiotai, e i soldati da una parte facevano questo e dall'altra, ecco allora dall'altra parte, stavano dall'altra parte presso la croce di Gesù, la madre sua e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. E Gesù, vedendo la madre e il discepolo che stava lì in piedi, che amava, dice alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi dice al discepolo: guarda la tua madre. E da quell'ora la prese con sé come propria madre. Bene, e ci fermiamo adesso qui. Faccio prima notare una cosa, che tutto il Vangelo puntava allora, già alle nozze di Cana, dove c'era Gesù e la sua madre, e dice: non hanno vino. Gesù dice: non è forse venuta la mia ora? Cioè, puntava allora. Qui adesso c'è un'inversione nella storia, se notate, da quell'ora. Non so se hai intuito. Cioè, tutto il Vangelo puntava a quell'ora. Dopo quello che si racconta qui si dice da quell'ora, vuol dire che è cambiato totalmente il mondo, è nato il mondo nuovo. E questo testo è un testo infinito, diciamo solo qualcosa e poi è veramente è l'apice, cioè è come dire: adesso è nato il mondo nuovo, adesso basta, e da quell'ora c'è tutto nuovo, c'è il vino nuovo, c'è le nozze, c'è il vino bello, c'è la vita, c'è il Vangelo, è finita la morte, passiamo dalla morte alla vita. Dio ha realizzato pienamente il suo disegno da quell'ora, e adesso vediamo come viene. Innanzitutto stavano presso la croce di Gesù, ecco l'unica volta che esce questo stare presso la croce, è lì che vediamo la gloria, è lì che dobbiamo stare, è lì che noi tutti nasciamo, è lì che vediamo Dio, è lì che diventiamo Dio. Stare presso la croce. La madre di Gesù e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. E se notate esce sei volte la parola madre, cioè una volta indirettamente, cioè c'era lì la madre, la sorella della madre, Gesù vede la madre, Gesù dice alla madre e dice al discepolo poi: ecco la tua madre. Il discepolo la prende la madre, quindi sei volte. La settima volta aspetta che il lettore che li sente dice: ecco tua madre, prendila anche tu. Allora è compiuto, perché lo scritto è per il lettore, se tu stesso sei dentro la scena. E ecco tua madre, ti dice, ecco, aspetta che tu la prenda, quindi lascia aperto il posto per te, che è la mia partecipazione a questo mistero che adesso vedremo, che compie la creazione. Ed è dopo che io ho accettato questo che da quell'ora tutto è diverso, tutto è compiuto, dirà Gesù, tutto è proprio raggiunto il fine. E adesso fermiamoci un po' a contemplare la scena. Questa qui è stata intesa in molti modi, prima nel senso più ovvio, che il figlio lascia la madre vedova e da sola, allora un senso delle pietà filiale, è un po' poco, comunque è già qualcosa. Il fatto che esca queste cinque volte madre più una là che la prende, che resti aperta al lettore, e dopo da quell'ora tutto cambia, se anch'io la prendo, questo ha un altro senso. Allora vediamo, ci troviamo lì ai piedi della croce, si trovano queste donne che guardano Gesù. Queste donne lo guardano perché lo amano, e se Gesù muore loro perdono l'oggetto del loro amore, no? Non è così? Quindi le donne rappresentano l'amore amante, il discepolo amato, sottolinea, rappresenta colui che è amato. Se muore Gesù, muore chi lo ama. E la morte per sé è sempre separazione di due che si amano, ed è per questo che è tragica la morte. Gesù invece fa della sua morte in croce la comunione sulla terra tra le donne che amano e il discepolo che è amato, e vediamo come fa. Allora, queste donne rappresentano chi ama. Chi è il primo che ama? È il padre che ama il figlio. Il secondo, il figlio che ama il mondo. E il terzo, avanti, chiunque. La mamma che ama il figlio, Israele che ama i suoi figli, che ama la Chiesa che è sua figlia, la Chiesa che ama i suoi figli, fino alla madre corva che ama il suo piccolino. Cioè, tutto nel mondo esiste perché c'è un amore che ama. E tutti esistiamo in quanto oggetto di amore, dal figlio in giù, perché c'è l'amore amante che è il padre. Ma di amore amante si muore, perché se tu ami non sei amato, crepi. E di amore amato si soffoca, perché chi è amato deve a sua volta amare. Ed è questa la vita di Dio, la Trinità, il padre e il figlio che si amano. E allora ai piedi della croce nasce la grande novità, che Maria perderebbe nella morte appunto il figlio che ama, c'ha adesso da amare il discepolo amato. Allora in quel momento Gesù la chiama donna, non madre, è la sposa, è come Israele che deve accettare la Chiesa, amare il popolo nuovo. Ed è la Vergine di Sion che genera l'umanità nuova, amando perché è amata dal Signore, è la sposa. Cioè, la croce sono le nozze tra Dio e l'uomo, nell'umanità di Gesù. E quindi in questa sua morte Gesù chiama donna e le dà il discepolo, le dà con lei colui che deve amare. E il discepolo diventa, ecco, tuo figlio diventa uguale a Gesù, è il primogenito della nuova creazione, è il nuovo Adamo, il discepolo appunto, che si sa amato. E a sua volta però dice al discepolo: ecco tua madre. Il figlio ama la madre, se no non è figlio. Allora praticamente sulla terra per la prima volta si incontrano amore amante, che è la madre, e amore amato. E l'amore amante c'è l'amore amato da amare, ma anche l'amore amato ama l'amore amante, che questa è la Trinità. E sulla terra nasce la Trinità. Avete presente il quadro sulla Trinità del Mantegna, che è quella crocifissione col vecchio che tiene in braccio il figlio e c'è lo spirito, che è proprio sulla croce che nasce la Trinità, nasce sulla terra. Se sulla terra circola la vita nuova di amore reciproco, che è Dio ed è il mondo nuovo, e questa è la gloria di Dio, che abbraccia ogni persona. Adesso ci sono tutti i nemici e gli amici, tutti formano il numero 12, è la totalità del popolo, tutto è il popolo di Dio, e la missione non è altro che testimoniare al mondo attraverso la nostra comunione, il nostro amore, aperto a tutti, non facendo steccati e sette costantemente. Ecco, aprirci a tutti e manifestare che Dio è tutto in tutti davvero. E se nella prima creazione Dio ha creato il mondo fuori di sé, questa è la vera creazione, dove il mondo tutto ritorna in Dio. perché Dio appunto è venuto nel mondo per salvare questo mondo, perché scoprisse il suo amore e anche il mondo amasse come Dio ama. E allora tutto il mondo è divinizzato e da quell'ora tutto è diverso. Ecco, sono testi di una semplicità assoluta, no? Come vedete, ma di un abisso di infinito di bellezza, ecco. Sostate e chiedete di entrare in queste cose.